Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Here we go!
Questa puntata è dedicata a tutte le persone che vedono il mondo in bianco e nero. Non per un difetto della vista, ma per un rifiuto delle sfumature. Quelle che preferiscono pensare che tutto sia semplice, in un modo o nell'altro, uno o zero, bello o brutto, amato o odiato. Quelle che non sanno stare sulla soglia perché l'incerto dà le vertigini. Questo giovedì 19 marzo è tutto per voi, così com'è. Indistinto, sgranato, tremulo.
Buongiorno, buongiorno Cinzia.
Buongiorno, buongiorno Claudio.
Ogni giorno una sorpresa.
In che senso?
È così. Ogni giorno una sorpresa.
Quando ti avvicini al mixer, più che altro.
No. Intendevo no, la tua creatività, il tuo modo di cambiare un po' sempre ogni mattina. La dedica, le carte in tavola. Oggi, per esempio, hai una maglietta a righe bianche e nere.
Giusto.
E non a caso la dedica era...
Per chi vede il mondo in bianco e nero.
Per chi vede il mondo in bianco e nero. Ma, insomma... Dai, oggi abbiamo tante...
Però... Ho i pantaloni grigi.
Beh, giusto, ci vuole una sfumatura.
C'è anche un po' di indistinto, che è un po', insomma, la categoria che attraversiamo maggiormente.
Ma sì, indistinto. Ma no, dai, ma stiamo sul bianco e nero. L'hai chiamata.
L'ho chiamata.
Spend my life being a color.
Tell me you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. Yeah.
so quanto è tollerabile iniziare con tutti questi urletti, però va bene. Una volta ogni tanto si può fare.
Va bene, farò degli urletti leggendovi...
No, non tu, la canzone, la musica.
Beh, scusa, se ho voglia di fare degli urletti,
io
non posso.
Ah no, io sono favorevolissimo.
Ah, ecco, ecco. Perché la prima citazione, insomma, così un po' culturale che vi faccio di oggi, la prendo dal Fatto Quotidiano, la scrive Maurizio Di Fazio, e ci dà conto di una cosa, di un fenomeno che già un po' conosciamo, però insomma, vedere i numeri fa pensare. Oltre 15 milioni di italiani non hanno letto libri nel 2025, eppure si pubblica sempre di più. L'anno scorso i titoli entrati in commercio sono stati più di 70.000. Italia, popolo di santi, navigatori e aspiranti scrittori. Ai ai ai, cosa mi fai? Canterebbe il maestro Dargen D'Amico. Plottibot, piattaforma tricolore che consente di creare libri in poche ore, fa anche rima, in 25 lingue grazie all'intelligenza artificiale, ha reso noti per la prima volta i suoi dati, che spiazzano, stordiscono. Quasi 9.000 i libri che ha già generato, di cui 4.290 a pagamento e 4.320 gratuiti. Il giorno record è stato lo scorso 4 novembre, con 90 libri plasmati dal nulla in 24 ore. Negli ultimi mesi la piattaforma viaggia al ritmo di circa 700 volumi al mese. E a quale popolo spetta il primato della scrittura Frankenstein? Domanda retorica. Quasi la metà dei libri è prodotta in italiano. Se eravamo 60 milioni di commissari tecnici ed esperti di geopolitica, diventeremo presto 60 milioni di scrittori. Non bastano più il self-publishing, è una marea di lusinganti case editrici che pensano soprattutto a mandare avanti la baracca, imbarcando indistintamente pure Masterchef e influencer. No. Ora la vanagloria intellettuale, la hubris delle decine di migliaia di pseudoromanzieri, poeti e saggisti della domenica, ha trovato un nuovo e formidabile alleato, l'intelligenza artificiale. Plottibot. I generi più trafficati? Manuali pratici, ricettari e crescita personale. I più non ambiscono ancora a diventare Balzac in un pomeriggio, ma attenzione, al secondo posto assoluto c'è il racconto di narrativa e il terrore riaffiora. Per il resto, prontuari microtecnici, manuali scientifici, religiosi, professionali, noi Italians abbiamo un debole autoriale anche per business, diete con protocolli definiti, regolazione emotiva, survival e autosufficienza domestica. Tra le curiosità, il titolo più corto è GRE, acronimo di Graduate Record Examinations, e quello più eterodosso è Aunt Carmela's Sicilian Liquors, i liquori siciliani della zia Carmela. Il sistema si basa su un modello di co-creazione. L'autore definisce idea, tono, pubblico e struttura, mentre l'intelligenza artificiale supporta la costruzione narrativa e l'organizzazione del testo. L'intelligenza artificiale sta democratizzando l'accesso alla scrittura lunga, assicurano. Sempre più persone scoprono di poter scrivere il libro che hanno sempre avuto in testa. E questo è il futuro dell'editoria? Secondo le proiezioni della piattaforma, entro fine 2026 i libri generati potrebbero superare quota 20.000 soltanto nel bel paese. La pagina bianca non è più un ostacolo, è diventata una conversazione. Ecco, sì. Ce ne sono sempre di più, però devo dire la verità, un po' ci se ne accorge se stai leggendo un libro creato, almeno co-creato dall'intelligenza artificiale, no?
Si spera, sì.
Sì, c'è una prevedibilità, una sostanziale noia, no? Vabbè, insomma, vedremo.
No, non penso di non averne mai letti.
Nemmeno io.
Penso, poi chi lo sa.
Perché a volte inizio a leggere il libro, ma cosa sto leggendo? E vado, me lo lascio lì. Insomma.
Posso dirti che però ho posto la domanda a vari docenti universitari, di sì. Quelli diciamo che hanno piacere a leggere le cose dei loro studenti, ovviamente non di quelli che ci stanno.
E quanti hanno sgamato?
Tanti fino adesso, perché ci sono dei dettagli che si vedono.
Sì, ma adesso ci sono anche dei sistemi di intercettazione, diciamo, di scrittura fatta con l'intelligenza artificiale. Allora, quello che vi ho letto era Maurizio Di Fazio, oggi sul Fatto Quotidiano, io robot e scrittore, i libri dell'IA intasano il mercato.
I libri dell'IA intasano il mercato, e siccome noi abbiamo un po' intasato le vostre arterie col pezzo un po', come si può dire, un po' dolciastro. Adesso invece facciamo così. I Black Sabbath. Finish with my
del 70 questa canzone, Paranoid dei Black Sabbath.
Un po' si sente.
Sì, è molto vecchia. Infatti, quando la sentivo, dicevo, un po' vecchia, però ha una grande potenza.
No, i primi 50 secondi è potentissima.
Dopo un po' basta.
Poi
vabbè.
Un po' ripetitiva.
Un saluto, ricordo, anche per Ozzy Osbourne. E, la seconda citazione invece la prendo da Extra, l'extraterrestre, il settimanale ecologista del Manifesto, ed è molto interessante. È un libro che si intitola E se fosse la musica a salvarci, di Dario Giardi. Lo scrive Angelo Mastrandrea. La musica può essere uno strumento fondamentale per accrescere la consapevolezza climatica. Il nostro ambiente acustico è però colonizzato dal rumore, e questo è il segno più tangibile della disconnessione tra l'essere umano e la natura. Per questo è necessario reimparare ad ascoltare. Lo scrive il musicista e ricercatore ambientale Dario Giardi in un libro, E se fosse la musica a salvarci, che esce per Mimesis, che affronta il tema della crisi climatica globale da un'angolazione molto particolare, quella sensoriale e della memoria, che deriva dall'ascolto dei suoni della natura e perfino da quelli del silenzio, come ha insegnato il compositore americano John Cage. Attraverso un percorso che va dai primi canti ancestrali, che erano un riflesso dei ritmi naturali, alle quattro stagioni di Vivaldi, per arrivare ai soundscapes, i paesaggi sonori sviluppati negli anni 70 dal musicologo canadese Murray Schafer. Giardi evidenzia lo stretto legame che c'è sempre stato tra la musica e i suoni degli habitat che ci circondano. Fa poi un passo ulteriore, proponendo un concetto nuovo, quello dei memoryscape, paesaggio della memoria, che a differenza del soundscape non si limita alla dimensione sensoriale, ma ne abbraccia il significato culturale e politico. Vuol dire che i suoni non sono solo una percezione del momento, ma custodiscono la memoria e l'identità di un luogo. Il rintocco delle campane del paese, il vento fra gli alberi in un bosco, o i ricordi che può innescare il frinire dei grilli in una sera d'estate, o il rumore della pioggia sui tetti, che rievoca ricordi infantili, sono una sorta di paesaggio sonoro interiore, una memoria involontaria innescata dai sensi, come nel celebre episodio della Madeleine inzuppata nel tè nella ricerca del tempo perduto. Queste possibilità per Giardi oggi sono anestetizzate da un costante bombardamento sonoro, che costituisce una barriera rispetto alla comprensione profonda di ciò che ci circonda e trasforma l'esperienza del mondo in una interferenza da ignorare. Le persone sono assorbite da un ecosistema digitale che separa dal reale, riduce il suono a una dimensione privata e isolata e aliena le nuove generazioni che dovrebbero fare la rivoluzione climatica. L'assenza di ascolto è il preludio dell'indifferenza, scrive. Per questo, se vogliamo sviluppare una coscienza ambientale autentica, dobbiamo ribellarci a questa alienazione e ricostruire un rapporto empatico con la natura in cui viviamo. Dobbiamo reimparare ad ascoltare. Angelo Mastrandrea, che ci recensisce oggi sull'extraterrestre, E se fosse la musica a salvarci, di Dario Giardi, per Mimesis.
Sai che stavo guardando, che tra le cose che volevo leggere oggi, perché gli esteri sono troppo pesanti, tutte bombe eccetera, ci sono la lezione di canto dei passeri d'Australia per ritrovare l'amore.
Che bello!
Lo leggiamo dopo?
Certo.
Dai, va bene, magari non nella cultura, lo leggiamo nella società, diciamo così. E allora...
Costume società.
E allora Blue Skies, no?
To be happy. blue skies are calming, but I know that it's hard. Still in love with you. This is the last song that I write while you're even on my mind. 'Cause it's time to leave those feelings behind. Skies are calming, but I know that it's hard. I don't think that it's the end, but I know we can keep going. I don't think that it's the end.
Noah è la balena o le balene, non mi ricordo mai se, ma se è plurale o...
Whales, forse plurale.
Forse plurale, sì. Noah e le balene.
E le balene, un posto comodo dove abitare. Questo mi dà, insomma, uno spunto anche un po' così tirato, però. Su Domani volevo leggervi un interessante articolo di Martina Amici che... Costruire città senza dissenso, una Milano modello Tokyo, e fa parte di quelle storie di geografia urbana che ci piace leggere, che ci aiutano a capire gli spazi che abitiamo. Le città sembrano sempre incredibilmente vive, e come potrebbe essere altrimenti? Puntano ad avere tutto, KFC, cioè il Kentucky Fried Chicken, Airbnb, Zara, potrebbe essere New York, Londra o Milano. Ma è Tokyo. Tokyo con le 2500 persone che attraversano l'incrocio di Shibuya e a ogni semaforo verde, ogni due minuti. Le metropolitane che ogni mattina si riempiono di salaryman e i convenience store aperti tutta la notte, le vetrine luminose, le insegne di Starbucks che si moltiplicano. Le scale delle metropolitane invitano a muoversi di più. Il cardio urbano è incentivato dall'amministrazione e diventa un gesto di cura. Uffici monoposto a noleggio, armadietti a ore, sedie massaggianti, dentro e fuori, un ago e un filo di una città che si tiene insieme. Intera, ma solo fino a un certo punto, perché una parte di questa città sembra essere stata lasciata indietro. Tokyo è forse il laboratorio urbano più avanzato di una città apparentemente pacificata, dove il conflitto sociale non è scomparso, ma è stato reso invisibile, non più represso apertamente, bensì assorbito, neutralizzato, trasformato in consumo. Fino agli anni Ottanta Tokyo era attraversata da proteste forti e visibili, ad esempio contro il trattato USA-Giappone per il mantenimento delle basi militari statunitensi sul suolo giapponese. Sfogliando gli articoli, Tokyo 1985 somiglia sorprendentemente a Milano 2025. Caschi blu degli agenti antisommossa, scudi, armi di controllo e sedazione e tutto il corredo schierato contro la folla di 2000 persone. Subito dopo però qualcosa è successo, qualcosa si è rotto, o meglio, è stato appianato. Sono arrivati, in coda al decennio perduto, la stagnazione economica, un PIL fermo che però non ha prodotto rabbia sociale diffusa o perlomeno manifestata. Perché mentre il Giappone attendeva il miracolo economico, la sua più grande città è stata ipergentrificata, contribuendo all'ingresso del paese nella sua Ice Age politica. Catene, fast food, centri commerciali, complice la presenza statunitense tra basi militari e culto del consumo, Tokyo è diventata una città senza sbavature, dove povertà, dissidenza e conflitto non scompaiono ma trovano spazio. Anche Sanya, lo storico quartiere popolare. Negli ultimi decenni l'avanzata infrastrutturale e quella turistica hanno quasi completato l'opera, intaccando la resistenza del quartiere, abitato per lo più da anziani, lavoratori e persone senza dimora. L'urbanistica commerciale non è solo un metodo, ma uno scopo. Genera controllo, trasformando le relazioni in ambienti di consumo. Le città industriali europee stanno seguendo un percorso simile. Milano e Torino, sotto la spinta della gentrificazione e del capitale di investimento, vengono riconfigurate come poli luccicanti di consumo. Centri sempre più estesi e sempre più vuoti, riformati nel nome di Zara, Airbnb, KFC. La domanda e l'offerta vengono fuse, esternalizzate nella pubblicità onnipresente, che getta radici come denti un po' ovunque, anche sui marciapiedi. L'obiettivo è che funzionino al pari di enormi centri commerciali a cielo aperto, in cui tutto è in vendita. Milano conta ormai circa 20.000 Airbnb e Torino circa 7.000. In questo processo, la commercializzazione degli spazi passa per una fase di militarizzazione dei luoghi considerati di conflitto. Gli sgomberi del Leoncavallo a Milano e di Askatasuna a Torino non sono episodi isolati, ma passaggi strutturali di una trasformazione più ampia. La vendibilità diventa criterio politico. Sventrare l'aggregazione, la costruzione di lotte e la loro convergenza è il mantra del capitale, che riorienta quel malcontento profondo in modo che ogni persona lo viva come un male individuale. Gli spazi sociali perciò vengono estirpati, le risorse sottratte a chi le città le vive davvero e renderizzate in servizi a pagamento, privati ed esclusivi. Anche le zone rosse, attivi punti di monitoraggio ed espulsione, sono ormai disciplinate e inserite nella routine urbana. La geografia del silenzio colpisce tutti e tutte, certo, ma prima di tutto le persone più marginalizzate, le comunità espulse, i quartieri popolari, quelli che sulle mappe Istat della diseguaglianza urbana figurano in rosso acceso, spie di imprevedibilità. Eppure, anche nella città più pacificata, il dissenso persiste e hanno dato prova le mobilitazioni a sostegno della Palestina sbocciate a Tokyo, proprio a Shibuya, Osaka o Hiroshima, o prima ancora quelle successive al disastro di Fukushima. Senza spazi sociali, cosa resta? Città scheletro, fatte di consumo e vetrine silenziose, una nuova urbanità fatta di periferie urbanizzate, centri diffusi, in cui però la miccia è sempre pronta ad accendersi. Queste erano riflessioni di Martina Micciche su Domani.
Molto interessanti. Su Domani, Martina Micciche. Allora, in mezzo a strada ci sta Pino, perché dall'altra parte c'è Omar e noi non possiamo non mettere Pino.
C'è il compleanno di Pino.
E anche il compleanno di Omar.
Non è vero.
Killano Buono Guaglione, in mezzo a via.
Killano Buono Guaglione, fa vite notto sotto un lampione, e quando arriva mezzanotte scende e va a panica. Killano Buono Guaglione, e che peccato che non può gricchiare, ha cominciato col vestito della sorella papazia. Killano Buono Guaglione, amore. Chi l'ha non vuole un maglione, crea ancora l'amore. Con
strada vostra madre che si girano a guardare, che le non buono aiuto, sa scrivi sordo promerazione e non ha alternativa, solo azione decisiva. Che le non buono aiuto, può essere una signora, che le non buono.
Quanti anni sono già?
Sì, è morto nel 2015, quindi 11 anni fa. Però era nato il 19 marzo del 1955. Adesso che ore sono? Sono le 6:29, è il momento di passare la linea alla prima edizione del giornale radio, che questa mattina è a cura di Sara Milanese e Omar Cagnello. Noi torniamo tra poco con il meteo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows?
Chi lo sa, chi lo sa, però insomma ci sono dei cauti segnali che sarà una bella giornata, che dici? Sembrerebbe, no? Fuori.
Sì, aria, però un
fa freddino, fa un po' freddino, va bene. Sentiamo un po' come andrà dalle vive parole di un meteorologo, ovvero di chi c'è oggi con noi?
Camilla Galli.
C'è Camilla. Buongiorno. Galli, buongiorno Camilla.
Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, oggi una bella giornata, sì, con cielo sereno, proprio poco nuvoloso. Avremo soltanto nel tardo pomeriggio qualche passaggio nuvoloso sulla Garda e sulla Lombardia Est e magari qualche piovasco, ma una cosa proprio veloce. Durante il giorno mite, con temperature massime tra 14 e 17 gradi, e anche la giornata di domani sarà una bella giornata, perlomeno tutta la mattina e anche il pomeriggio. Poi un aumento della copertura nuvolosa verso sera.
Va bene, mi sembra una... ci possiamo...
cioè, lo e
possiamo...
sarà così, sì. Fino a fine, sì, sì. Fino a fine settimana.
No, ci possiamo accontentare e ci fermiamo qui.
Ci fermiamo qui?
Perché adesso poi vediamo. Essere...
Sì, 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 ci fermiamo qua.
Non andare no. Oltre i limiti.
Vedi che... No. Io non voglio parlare poi delle previsioni del fine settimana.
Ah,
chi
vedi?
Mi seguirà domani ci pensa lui. Io mi fermo qua. Due belle giornate serene, soleggiate.
Benissimo, la cautela dello scienziato.
No.
Grazie mille a Camilla Galli, a tutto il Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buona giornata, Camilla.
Buona giornata a tutti.
De princesse. échapper la citadelle. Je veux devenir roi des marécages, sortir de ma cage. Un Père Noël pour Cendrillon sans escarpins. Je veux du soleil, je veux du soleil.
Allegra, è un peccato rovinarla con certe notizie, però insomma partiamo dall'Italia, Clausia. Il Fatto Quotidiano già ieri aveva fatto questo scoop sulla bisteccheria, il governo sapeva da almeno un mese del mastro smentito, incontrò il mafioso, è in prima pagina.
Sì, il ristorante insomma con la figlia del boss di cui era socio il sottosegretario alla difesa biellese del mastro Fratelli d'Italia, vicinissimo a Giorgia Meloni.
Oggi Giacomo Salvini ne scrive, come altri suoi colleghi, il caso è finito in antimafia, Meloni furibonda, il governo sapeva da oltre un mese e ci sono timori per le urne. Si parla di una società con una ragazza non imputata e non indagata che si scopre essere la figlia di, aggiungendo di aver lasciato la società per il rigore etico e morale che mi contraddistingue.
Queste sono le parole di Del Mastro.
La strategia di Palazzo Chigi diventa quella di parlare di altro. Galeazzo Bignami, sulla vicenda del Mastro, ha detto: francamente non ci trovo niente di sconcertante o di incredibile rispetto al capo della procura di Trani che va a fare un convegno con il presidente della provincia Barletta Andrea Trani,
ecco, questa,
Fernando Lodispoto.
Questo è incredibile.
Che è indagato dalla procura di Trani.
Sì, però questo è abbastanza incredibile, cioè nel senso che secondo Bignami essere soci di una prestanome del clan dei Senese della Camorra è uguale come essere indagati per reati amministrativi della propria funzione, è incredibile.
E beh sì, si vede che
è un declassamento proprio della della mafia.
Montecitorio spiazzata, il deputato non aveva mai informato gli uffici.
C'è qualcos'altro poi di Nerazzini?
Perché
è lui che ha fatto scoppiare il caso.
Chi è il ras delle bistecche? Caroccia, dagli affari col clan di Michele Opazzo alla figlia nel feudo di Fratelli d'Italia. Quattro politici di Fratelli d'Italia, un assessore comunale, un consigliere regionale, la vicepresidente del Piemonte e infine la star locale, il deputato sottosegretario alla giustizia in carica, cioè Del Mastro. Le cinque forchette SRL dovrà aprire un ristorante nella capitale. Anche l'amico notaio, che da buon professionista rispetta la normativa antiriciclaggio e verifica la clientela, non sa chi fosse quella giovane, ma non ha rilevato nulla sul suo conto e non ha trovato per nulla strano che fosse lì nel suo studio con il fior fiore biellese di Fratelli d'Italia. non c'è stata nessuna SOS, cioè segnalazione di operazione sospetta, e l'incontro si è chiuso con le firme sull'atto e le strette di mano. Eppure basta googlare il cognome della ragazza accanto al nome della sua città, Roma, per scoprire come suo padre, Mauro Caroccia, da anni figuri nelle indagini sul clan più potente della capitale, quello capeggiato da Michele Senese, detto O Pazzo, e ci si imbatte anche nelle vicende giudiziarie dello zio Daniele. Insomma, bastava googlare, ma insomma, sembra invece tutto normale.
Sì, non solo, il Del Mastro ha anche il coraggio di dire non sapevo chi fosse, è questa qua la grande difesa, eccetera. Repubblica si concentra su chi sono i politici di Fratelli d'Italia, di Biella, il feudo dei biellesi, l'intreccio politica-affari, nella città i politici del partito Milloni sono tutti collegati in qualche modo tra di loro, ne ricostruisce tutte le relazioni, ma ricostruisce anche quell'incontro dal notaio, perché insomma per diventare soci di qualcuno in teoria ci si conosce, non è che si mettono soldi e si fanno affari insieme a degli emeriti sconosciuti. Del Mastro comunque continua a dire che lui non sapeva chi fossero, e lo continua a non saperlo anche quando incontra lo stesso Caroccia. E dove lo incontra proprio all'interno di quel ristorante in cui l'uomo dei Senese non si muove come il padre della proprietaria, ma come il gestore. È lui che riceve le persone, è lui che fa i video, è lui che si fotografa con tutti loro. Loro chi?
Steccherie d'Italia in via Tuscolana.
E loro chi? Calciatori, giornalisti, volti noti. Sui social spunta la foto di Caroccia addirittura col direttore di Rai Sport, Marco Lollobrigida, sempre Fratelli d'Italia. Insomma, tutto va a gonfie vele nella bisteccheria, grandi festini e bistecche, ma qualcosa va storto. Cos'è che va storto? Niente, Del Mastro deposita la sua dichiarazione dei redditi al Parlamento e non indica che era entrato nella società Le Cinque Forchette. Come mai lo fa? Lui dice perché avevo ceduto le quote, in realtà le quote non le aveva cedute a terzi, ma le aveva cedute a se stesso, a una sua società. È un passaggio che non interrompe il controllo della società, lo sposta. Poi arriva la fase finale, quando viene condannato in appello bis per la questione Cospito, a quel punto sì che dismette l'azienda, e a quel punto va da Giorgia Meloni, secondo la ricostruzione di Repubblica, e le dice ho fatto una cazzata, fondamentalmente. Che sia una cazzata o che sia un interesse che condivide con, diciamo, dei malavitosi, poi lo dirà magari un tribunale.
Appunto, nella società c'è la figlia neo-diciottenne Miriam Caroccia di Mauro Caroccia, legato al boss di Roma, Michele Senese. Irene Famà oggi sulla Stampa ci racconta chi è Michele O Pazzo. È l'uomo che intreccia relazioni, affari e investe nel grande business della capitale, dal riciclaggio all'autoriciclaggio, dalle intestazioni fittizie alle estorsioni e poi ovviamente la droga. È Michele Senese, detto O Pazzo, il padrino indiscusso che detta legge anche dal carcere. I soldi delle attività criminali sono tanti e bisogna reinvestirli, così gli affari del clan Senese spaziano dal settore dell'abbigliamento al mercato delle auto, al caseario, senza avere alcuna competenza in nessuno dei settori specifici e nemmeno l'interesse. C'è una telefonata con lo zio che dice: senti, ma ce l'hai una società che c'ha 4 milioni di fatturato, che c'ha una cosa da fare, di qualsiasi tipo, imballaggi? Pure la ristorazione è un buon business, dal quartiere Tuscolano a Cinecittà, al centro storico, a Ponte Milvio, sino ad Ostia e al litorale. E tra i fedelissimi dei Senese c'è Mauro Caroccia, RAS della ristorazione della periferia della capitale.
Della periferia della capitale. Rai formato Verdini, altre piccole segnalazioni del mondo che... com'è che si potrebbe chiamare? Il mondo sotto la patina, sotto la superficie. Allora, Rai formato Verdini, un programma alla sua casa di produzione, fondi per la società della compagna di Salvini, Lisa Di Giuseppe, su Domani. Racconta che una produzione che andrà in onda in autunno sarà condotta da Bruzzone, la criminologa. La cessione di un extra budget da parte della direzione di Prime Time a chi ha poi la società della compagna di Verdini, che è una
compagna di Salvini,
figlia di Verdini, che ha una casa di produzione,
la Casa Rossa, sì,
abbastanza nota. Bruzzone, che è sui quotidiani a pagina 27 della Repubblica, stalking a una collega, la criminologa Bruzzone rischia il rinvio a giudizio a Cagliari, in chat con tre collaboratori per 3 anni ha organizzato attacchi sui social a Elisabetta Sionis, psicologa forense, e così via. Ci ricordiamo che nel 2016 è stata rinviata a giudizio per diffamazione del generale dei Carabinieri, poi era stata rinviata a giudizio per il caso delle spese pazze alla regione Liguria, insomma la criminologa...
È giusto darle un programma.
Ma sì, diamo...
Facciamole condurre un programma.
Ma diamole un programma, ovviamente...
Certo, poi si chiarirà tutto in sede di processo, però magari così nel frattempo restare un po' interlocutori, no. Continuiamo a parlare di Italia, parliamo di quello che succederà domenica e lunedì, ovvero il referendum sulla riforma della magistratura. Sulla stampa vi leggo insomma, sono le campagne referendarie in chiusura ormai. Ieri c'è stata una grande manifestazione a Roma in Piazza del Popolo per il no. La Piazza del No adesso ci crede, li fermeremo, scrive la stampa. Referendum, la manifestazione con PD, Movimento 5 Stelle, AVS e CGL. A Roma i leader insieme in difesa della Costituzione. Vota no, c'è un'enorme scritta bianca in mezzo a Piazza del Popolo e fa il suo effetto vista dall'alto. L'hanno messa gli studenti universitari delle superiori, tra le tante realtà che partecipano alla manifestazione unitaria di tutti quelli che si oppongono alla riforma della magistratura e più in generale al governo Meloni. Cartelli a forma di fumetto con scritto no, fazzoletti rossi al collo, stile partigiani, con stampato vota no, un bandierone della pace steso sotto il palco, mentre intorno sventolano le bandiere della CGL, del PD, del Movimento 5 Stelle, di AVS, di Rifondazione Comunista. La legge è uguale per tutti, anche per il governo, si legge su un cartello. A lato della piazza c'è la fila al gazebo riservato ai fuorisede che vogliono proporsi come rappresentanti di lista per poter votare anche lontano da casa. Poi, a proposito della partecipazione di Giorgia Meloni al programma di Porro su Rete 4, l'Agcom ha ordinato a Rete 4 di riequilibrare gli spazi dopo l'intervista a Fiume a Meloni, un po' così è andata a braccio, senza contraddittorio.
Per il sì vi possiamo citare il Foglio, che Meloni fa un pieno di sì, taglia il prezzo della benzina, Fedez il piano social, la tanica è nell'urna, metti sì nel serbatoio, Meloni vi fa il pieno di bonus di benzina, offre uno sconto di 25 centesimi al litro, taglia le accise e impone il prezzo consigliato, vale da oggi, votate sì, le risorse sono trovate. Cioè il foglio fa questo gioco tra il pieno di benzina che potete fare col taglio dell'accise, che poi non abbiamo capito quando entra in vigore, per cui
è stato deciso ieri sera,
dateci
ma
un occhio,
lo
adesso
sappiamo.
Lo capirebbe, tra poco tanto leggiamo le cose sull'accise e probabilmente
si capirà.
C'è scritto, fa un mélange tra il pieno di benzina e il pieno di sì, oggi sarà diffuso il podcast di Fedez, papparapapà. E poi prende in giro Salvatore Merlo, il no femminista, 1700 femministe al Senato, votare no salva le donne e aiuta la riforestazione amazzonica.
Certo, fa ricrescere anche i capelli. Vabbè, se vogliamo metterla così. Allora, Giorgia Serughetti, oggi su Domani, femminismo è fare politica e stavolta diciamo no. Nell'ultimo miglio di una campagna referendaria sempre più combattuta sono scese in campo anche le donne. Un appello sostenuto da 1700 firme invita a opporre un no femminista alla legge sulla separazione delle carriere di giudici e magistrati e sulla riforma del Consiglio Superiore della Magistratura. Perché, si legge, quando l'autonomia della giustizia si indebolisce anche la capacità dello Stato di riconoscere e tutelare violenze, discriminazioni e disuguaglianze. Sul fronte opposto, un altro appello, sostenuto da un centinaio di sottoscrizioni, invita al contrario a votare sì per superare un meccanismo di potere correntizio che penalizza le donne nella rappresentanza in seno al CSM e negli uffici giudiziari. Quindi il tema delle donne è affrontato sia dal sì che dal no.
Spazio eccessivo al sì, la scure della GCOM, la premier resta in TV, Concita Sannino a pagina 19 della Repubblica, meglio tardi che dopo il voto, la CICOM prende atto dell'invasione della TV da parte del fronte governativo del sì e infligge un ordine di riequilibrio da applicare entro il 20 marzo, cioè domani, a 9 e a Rete 4, la rete che ha ospitato in barba qualunque vincolo di par condicio il monologo della Premier senza alcun contraddittorio. Mediaset dice che adotterà le misure necessarie entro la data prevista, insomma, anche perché non è che si può fare molto diversamente. Il Fatto Quotidiano, Travaglio si diverte a fare l'elenco dei personaggi che sostengono il sì, e Lorenzo Giarielli racconta gli ultimi spot. L'ultimo spot imperdibile è quello di Flavio Briatore. In un video pubblicato sui social, l'imprenditore appare affranto. La mia coscienza mi dice che devo farlo, dobbiamo votare sì. Vi spiego perché, io sono il classico esempio di persecuzione. Seguono 3 minuti in cui Briatore racconta del suo yacht sequestrato dalla Guardia di Finanza, è messo all'asta a un prezzaccio quando c'era il Covid. Prima che la Cassazione lo assolvesse, lui è il tipico perseguitato, d'altronde a chi non è capitato di vedersi svendere la propria barca a 7 milioni di euro. Poi ricorda Salvini che diciamo il passo fondamentale di civiltà del referendum, la cronaca di questi giorni lo dimostra, dall'incredibile vicenda di Garlasco al sequestro di 3 bambini portati via in modo vergognoso. Questo è lo spot di Salvini, che però sarà a Budapest in questi giorni. Oggi presenta il suo libro in Ungheria, perché le elezioni di Orban sono la sua sostenuta.
Sono imminenti, sì.
Sì, presenta il suo libro in Ungheria. Vabbè, vale tutto. A un certo punto la destra si è convinto che fosse anche una buona idea mandare un messaggio molto semplice ai cattolici: i buoni votano sì, i cattivi votano no, e di declinarlo nella forma di un confessionale. Il sottosegretario Alfredo Mantovano assicura che i cattolici voteranno sì perché puntano alla realizzazione della giustizia.
Ma l'Italia è anche il paese in cui continuano i femminicidi. Il Giorno ha in prima pagina l'ennesimo, o l'ultimo per quello che ne sappiamo, uccisa dal marito a coltellate, le nozze meno di un anno fa. Si erano sposati nel maggio scorso dopo una relazione di 10 anni, ieri il tragico epilogo con l'uomo che uccide la moglie a coltellate in casa e poi tenta il suicidio. Valentina Sarto, 42 anni, barista, e Vincenzo Dongellini, 50, disoccupato, abitavano a Bergamo, ma pare che le liti durassero da un poco, la donna costretta a subire minacce e soprusi, e all'alba di martedì i vicini stavano per chiamare il 112.
Avevamo detto di due articoli da segnalare, anche di esteri, perché poi saremo dominati dalle bombe e dal petrolio. Cuba sprofonda nel buio, tra embargo e castristi muore anche la speranza. È un reportage di Giovanni Porzio da La Habana. Benzina col contagocce, blackout permanente, cibo che scarseggia. Per la prima volta a Cuba compaiono i mendicanti nelle strade. Se volete leggere la pagina 17 della Repubblica. E poi il eccolo qua che ci arrivo piano piano, che si appiccicano tutte le pagine. I passeri d'Australia, lezioni di canto per ritrovare l'amore, la specie in via di estinzione perché gli esemplari giovani non conoscono il verso originale che attrae le femmine. Ora un esperimento inverte la tendenza e c'è Rosario Balestrieri che è un ornitologo presso la stazione zoologica che studia questo fenomeno, che racconta questa cosa molto molto bella: audioteche animali per recuperare le melodie perdute.
Cioè, certo, facciamo prima il danno, li portiamo all'estinzione, quindi poi dobbiamo insegnare agli ultimi rimasti come si vive.
Però è super bello, devo dirti la verità.
Sì, è un bel gesto, arriva un po' tardi, ma è un bel gesto.
Però è poetica questa cosa delle audioteche, non è male, dobbiamo segnalarla a Cecilia.
Sono le 6:05
di Lieto,
sì, certo, per considerare l'armadillo. Sono le 6:58, la linea torna al giornale radio per i titoli principali. Noi torniamo tra poco invece con le prime pagine in ordine. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Eccoci con Presto Presto, le 7:03 di giovedì 19 marzo. I quotidiani aprono sugli attacchi ai giacimenti di gas e i rincari del carburante. Il Corriere della Sera titola: caro benzina, ecco le misure, raid sul gas iraniano, per Teheran è una guerra energetica, ci sono state esplosioni da Riyadh al Qatar e vola il prezzo del petrolio. Anche Avvenire titola: acqua sulla benzina. Il Consiglio dei Ministri vara un credito di imposta per autotrasportatori e pescatori, cerca più controlli e un decreto per tagliare di 25 centesimi al litro il prezzo dei carburanti.
Diciamo che tra chi guarda i 25 centesimi delle accise, poi saranno tanti, lo vedremo, e chi guarda i giacimenti di petrolio, ci sono Repubblica, Il Manifesto, Repubblica, gas e petrolio, bersagli di guerra, Il Manifesto a macchia d'olio. Le bombe di Israele e Stati Uniti colpiscono il South Pars, il più grande giacimento iraniano di gas. Rappresaglia di Teheran a difesa del patrimonio nazionale, tira missili sugli impianti del Golfo. La guerra arriva anche in Africa e Asia, senza carburante le economie tremano. Che cosa è successo quindi?
Ce lo dice Fabiana Magri sulla stampa. Con l'ennesimo raid aereo notturno su Teheran, Israele ha eliminato anche Ismail Khatib, il ministro dell'intelligence iraniano. È il terzo funzionario chiave del regime, ucciso in 24 ore. Solo poche ore prima un missile balistico iraniano armato con bombe a grappolo aveva colpito il centro di Israele, causando la morte di due civili, un uomo e una donna, alla periferia di Tel Aviv. Poche ore dopo le parole profetiche di Katz, che aveva parlato appunto degli attacchi, Israele attacca South Pars nel Golfo Persico, il più grande giacimento di gas del mondo, la cui proprietà è condivisa tra Iran e Qatar. I droni colpiscono anche il centro logistico terrestre di Azalouyeh, nella provincia iraniana di Bushehr, nucleo operativo del grande cuore energetico dell'Iran. La televisione di Stato iraniana amplifica la reazione del regime. Teheran, in risposta, minaccia di attaccare le infrastrutture petrolifere e del gas in Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Anche il Qatar alza la voce, condanna il pericoloso e irresponsabile raid israeliano. Le conseguenze si vedono già. L'Iraq segnala che le forniture di gas dall'Iran si sono fermate dopo l'attacco a South Pars, mentre in Qatar attacchi missilistici iraniani hanno colpito gli impianti di Ras Laffan, causando ingenti danni.
Pagano due volte gli operai del South Pars, ci dice Repubblica. A novembre, prima dei commercianti del bazar e prima dei giovani cosmopoliti di Teheran, erano stati loro a protestare contro il governo. Cortei e sit-in davanti alla seconda raffineria dell'impianto, chiedevano salari, contributi, mansioni chiare, stipendi proporzionati. Hanno subito come tutti la repressione. Ieri li hanno bombardati. Gli israeliani, col consenso degli americani, colpiscono al cuore l'industria del gas iraniano, il principale centro dell'infrastruttura energetica del paese, la più grande riserva di gas naturale al mondo, sfruttata congiuntamente tra Qatar e Iran, 13 raffinerie, 600 milioni di metri cubi di gas naturale, il 70% del fabbisogno complessivo, e alimenta la rete elettrica iraniana per l'80%. Insomma, l'escalation del metano, che può affossare i mercati internazionali, scrive Filippo Santelli, compromettere la produzione di quel bacino può portare a una crisi grave e Asia e Europa sarebbero le più esposte. Per ritrovare una normalità serviranno mesi. E mentre Israele bombardava appunto la South Pars, il più grande giacimento, gli Stati Uniti si occupavano dello stretto di Hormuz.
Sul Corriere della Sera, Guido Olimpio: a Israele i giacimenti, gli USA sugli arsenali, target diversi tra alleati. IB1, secondo chi traccia i movimenti in rete, sono decollati dalla base britannica di Fairford, hanno seguito una rotta esterna per evitare di volare sull'Europa e sono stati riforniti dalle cisterne partite dalle Azzorre e dalla Bulgaria. I bombardieri hanno poi proseguito e il Pentagono cerca di eliminare il maggior numero di sistemi avversari intorno allo stretto di Hormuz in vista di una operazione per tenere aperta la via d'acqua. A questo punto i passi in sequenza dovrebbero essere: 1. Degradazione del dispositivo iraniano nel quadrante, cioè togliere le mine, scafi, droni e missili. 2. Pattugliamento aereo continuo che guardi per 50 miglia lungo le due coste dello stretto, e poi la presenza di una formazione di caccia per intercettare i missili, elicotteri d'attacco, insomma una difesa armatissima dello stretto. Questa politica molto interventista ha dei riflessi nella politica interna. Guido De Franceschi, sempre sul Corriere, ci dice: Teheran non era una minaccia, così Gabbard smentisce Trump. Ancora critiche agli alleati, cioè questo è Trump che critica ancora gli alleati su Truth, mentre Mullin, designato a sostituire Noem, che è la numero uno dell'intelligence alla sicurezza interna, pressato dai senatori, deve moderare i toni sull'ICE. Rissa tra star e podcaster che sfidano Donald, Israele ha deciso per lui. Tucker Carlson e Megyn Kelly attaccano, la base invece sta col tycoon. Insomma, ci si divide se sulla politica di intervento in Iran o meno, all'interno proprio della base MAGA.
Sul manifesto, con escalation e consenso, Israele vuole lo scontro totale. Nei media israeliani, con poche eccezioni, dettano legge gli alfieri della guerra oltranza. Il sostegno alla guerra degli israeliani continua a oscillare tra il 70 e l'80%. L'appiattimento sulle posizioni di Netanyahu non viene scalfito dai missili che arrivano. Ieri altri israeliani sono stati feriti. Frammenti di missili sono caduti nell'area dell'aeroporto di Tel Aviv. L'altro ieri erano state uccise due persone. Intanto in Libano la guerra si sta trasformando in un conflitto molto ampio. C'è la voce che sul Litani stiano facendo saltare i ponti. Il manifesto ci racconta anche la ida a Gaza, trattende macerie, Gaza ferita che cerca di celebrare la vita, e il processo del Nevroz. Sono i giorni della festa per i curdi in tutto il mondo curdo del Nevroz. È un articolo che racconta appunto nella difficoltà e nella guerra cosa chiedono i diversi curdi.
Su Avvenire, Lucia Capuzzi, prima pagina: in Libano già 1 milione di sfollati, la nuova crisi umanitaria coinvolge un residente su 5. Scrive Lucia Capuzzi: Hamad non ci ha nemmeno pensato. Quando le bombe sono cominciate a cadere su Yanu, sfiorando la fattoria dove lavorava, ha preso quel che poteva ed è partito. Non aveva amici o parenti a cui chiedere asilo nelle città e paesini al nord del Litani. Ha dunque percorso il centinaio di chilometri per Beirut, ha proseguito fino a Agosta, percorrendone altri 36 sulle montagne, e là ha bussato alla porta del convento di Saint Germain. Sapevo che me l'avrebbero aperta anche stavolta. Quindi sfollati.
Paura e divisioni in Libano. Sul Sole 24 Ore: si alzano i muri tra quartieri. Roberto Bongiorni racconta che di fianco ad Dahiyeh, il quartiere sciita di Beirut, si stanno costruendo cancellate di ferro per dividerlo dagli altri quartieri. Il brutto segnale della divisione etnica che sta tornando, il rischio della guerra civile in Libano. A Gaza, se non ci sono più raid a tappeto, la guerra continua. L'intervista a Gabriele Romanelli, parroco della Sacra Famiglia di Gaza, per un Sole 24 Ore, che segnala anche come l'Africa acceleri la produzione di energia solare per togliersi dalla guerra che coinvolge gli hub dell'energia, volano gas e petrolio.
Sì, la Stampa apre sui tentativi di contenimento di questi rincari. Benzina accise giù di 25 centesimi. Le misure approvate ieri dal governo saranno in vigore per 20 giorni. Sull'energia oggi ci sarà un vertice europeo. L'Italia dice basta agli incentivi green.
Il Giorno: anche carburanti, mossa di Meloni, scatta il taglio delle accise. E poi i quotidiani della destra, che ovviamente festeggiano, no? È una manovra anche elettorale.
Il Messaggero: benzina e diesel, arriva lo sconto. La Verità: il governo taglia le accise, oggi giù benzina e gasolio. Il Giornale: il governo frena il caro benzina, taglio alle accise.
Il Foglio dice: Meloni fa un pieno di sì, taglia il prezzo della benzina, misure temporanee, lo mette in chiave, diciamo, elettorale, come se lo scopo fosse un po', come dice il manifesto, carburanti meno sconti elettorale. Amendola su Repubblica dice: misura spot, è una televendita da vigile elettorale. Appunto, Murano, che è il presidente dell'Associazione dei Petrolieri, dice: meno margini, nessun profitto per noi petrolieri, il prezzo alla pompa di benzina e diesel è già più basso, con aumenti poco significativi rispetto al resto d'Europa. Se volete rispondergli voi.
Apertura italiana anche per domani: referendum, la grande paura. Meloni e Schlein a caccia di voti, governo e centrosinistra convinti che la riforma si giochi sul filo e l'esito sarà uno tsunami politico. I comitati del no dicono: difendiamo la democrazia. Spot elettorale della destra: un micro taglio alla benzina. La foto è quella della manifestazione in Piazza del Popolo di ieri a Roma. Giustizia sinistra in piazza, salviamo la carta, titola La Stampa.
E infine il Fatto Quotidiano: del Mastro smentito, incontrò il famoso le bistecche d'Italia. Il governo
sapeva.
Sì, loro dicono le bistecche d'Italia. Che cosa, invece che Fratelli d'Italia, di che cosa stiamo parlando? Del Mastro, con altri 4 politici di Fratelli d'Italia di Biella, è diventato socio in uno studio notarile che ha prenotato lui da un notaio vicino
Biella,
al partito
sempre
biellese. È diventato socio della figlia di un prestanome del clan dei Senese, che hanno aperto questo ristorante, la bisteccheria, dove poi si sono fatti tutti ritrarre con i calciatori famosi. Piccolo problema: l'uomo, il socio, diciamo, occulto, è in carcere per 4 anni per essere dichiaratamente un uomo che aiuta il clan dei Senese. Senese, Michele Opaz, la camorra, diciamo il braccio della camorra napoletana su Roma. Del Mastro dice: non ne sapevo niente, non li conoscevo, però è diventato loro socio non solo 2 anni fa, ma e non l'ha nemmeno, come dire,
L'ha tenuto un po' nascosto.
Sono le 7:15 e non possiamo tenere nascosto il fatto che c'è già pronto di là Alessandro Braga per la prima edizione di Metro Regione. Noi torniamo dopo il giornale radio.